l'argomento di oggi è la riserva di legge. Che cos'è la riserva di legge? Qui c'è una definizione di riserva di legge in questa prima slide, che è stupida come tutte le definizioni, ma come diceva Aristotele, per l'appunto, ciò che non è definibile non esiste. Interessante punto di vista. E la riserva di legge è un meccanismo, eccola qua, è un meccanismo costituzionale, una disposizione costituzionale che serve a regolare il concorso delle fonti. Questa è la definizione da manuale, che naturalmente è un po' stupida, ma ci dice: primo, non c'è riserva di legge se non posta da norma costituzionale. C'è una disposizione della Costituzione che fissa una riserva di legge. Secondo, che questa riserva di legge ha un obiettivo, riguarda le fonti, riguarda il sistema delle fonti, cioè il concorso tra le diverse fonti. Storicamente nasce dal bisogno di chi scrive la Costituzione di evitare che su certe materie più delicate il potere esecutivo incida senza passare prima per la legge, cioè riserva alla legge come atto del Parlamento la disciplina di una materia, perché ritenuta una materia importante, incidente più delle volte sulle libertà, e di conseguenza c'è bisogno di un controllo parlamentare. Qual è l'alternativa alla legge? L'alternativa della legge è un atto amministrativo. L'atto amministrativo normativo per eccellenza è il regolamento. Il regolamento è approvato in Consiglio dei Ministri. Porte chiuse, solo maggioranza, senza dibattito pubblico. La legge incarna i valori opposti. È fatta del Parlamento come sede della rappresentanza, quindi come luogo dove la maggioranza deve fare i conti con le opposizioni, e il Parlamento lavora col principio di pubblicità. Tutto qui, perché poi dal punto di vista sostanziale una legge e un regolamento non hanno nessuna differenza, sono atti normativi. Che sia poi una legge del Parlamento, una legge regionale, un regolamento del governo, un regolamento della regione, un regolamento del comune, sempre atti normativi sono, redatti in articoli, con norme generali astratte. Quello che differenzia le cose è il procedimento. E il procedimento incarna dei valori nella misura in cui il procedimento non sia solo perdita di tempo. Il potere esecutivo è, oggi si direbbe, più veloce del procedimento legislativo, ma questo non è di per sé un bene, se dietro non c'è la possibilità di avere una discussione pubblica delle cose. Scusate, finisco il mio caffè, che è un diritto costituzionale. Allora, vediamo un esempio di riserva di legge, che così ci chiariamo l'idea. Non è difficile, basta prendere la nostra amata Costituzione, prendiamo qualsiasi cosa che riguardi le libertà, per cui l'articolo 13 in poi, incominciamo anzi l'articolo 13 e vediamo come fraseggiata la riserva di legge. La libertà personale è inviolabile, principio. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, ricorsività della definizione che definisce la libertà personale impiegando la parola libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. Ecco la riserva di legge. Che cosa vuol dire questa riserva di legge? Vuol dire che i motivi e le modalità con cui Tizio, che potremmo essere noi, viene arrestato, perquisito, ispezionato, eccetera, devono essere previsti da una legge. e in particolare questa legge è tendenzialmente il codice di procedura penale per le modalità e il codice penale per le ipotesi, per le fattispecie, poi ci sono le leggi speciali. Continua, in casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, vedete, altra riserva di legge. La legge stabilisce i limiti massimi di carcerazione preventiva, ancora un'altra riserva di legge. Vedete, la Costituzione è costruita con l'impiego di riserve di legge. Il domicilio inviolabile, principio. Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni di sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge. Riserva di legge. Potremmo continuare per alcune ore, mi ricordo sempre la lezione del mio professore di diritto internazionale che un giorno, era un po' anziano, si è messo così con la mano e ci ha letto il nome di tutti gli stati aderenti all'ONU e da quella volta ha detto attenzione, attenzione a quello che fai a lezione. E la riserva di legge è di conseguenza un meccanismo abbastanza semplice da capire. Su certe materie lo scopo dello Stato, per la sua tradizione liberale e anche per la sua tradizione democratica, lo scopo della Costituzione è di mettere sotto controllo il potere esecutivo. Per mettere sotto controllo il potere esecutivo vuol dire mettere sotto controllo anche i corpi del potere esecutivo. La polizia è un corpo del potere esecutivo, i carabinieri sono un corpo del potere esecutivo e sono i soggetti che sono incaricati dell'ordine pubblico, ossia sono incaricati di far valere il potere impositivo dello Stato. Vi dicevo all'inizio che la norma giuridica, noi possiamo dire un sacco di cose attorno alla natura della norma giuridica, ma alla fine di ogni discorso spunta il pennacchio del carabiniere, le manette. La norma giuridica alla fine ha una sanzione e la sanzione è ci colpisce nei nostri beni più cari, la libertà personale e i soldi, il patrimonio. Normale divieto di sosta implica soldi, ma se non pagate la multa incomincia un procedimento esecutivo e il procedimento esecutivo vi portano via la casa, le mutande e queste cose qui. Mutande forse no. E allora la preoccupazione del costituente è di mettere sotto controllo del Parlamento, principio democratico, l'attività del potere esecutivo e dei suoi corpi. Per fare questo vuole che certe discipline siano tassativamente o in base a alcuni principi fissati dal Parlamento. Allora, questa slide ci dà un po' di uno schema riassuntivo delle riserve in Costituzione, che vedete che non sono così banali. Il concetto di riserva è sempre la disposizione costituzionale che regola il concorso delle fonti. Poi abbiamo la riserva di legge e la riserva di altri atti. Esistono riserve di altri atti? Sì, qua ci sono i numerini degli articoli. Per esempio l'81.6, che è stato modificato nel 2012, dice che la legge costituzionale disciplina il bilancio. Penso che ne parleremo nel pomeriggio. Il 116 riguarda le regioni speciali, i statuti speciali, il 132, vabbè, questo riguarda le circoscrizioni delle regioni, il 137 riguarda la Corte Costituzionale, il 138 la revisione costituzionale. Sono numerini che portano a altrettante riserve di legge costituzionale. Costituzione, andiamo a vedere per esempio il 137, ok, che è la più chiara delle riserve di legge costituzionale, questo 138, una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi, di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Qui la materia, questo oggetto particolare, può essere disciplinato soltanto con le forme aggravate della legge costituzionale. Qui non basta neanche una legge normale, ci vuole una legge costituzionale. Sono rare queste riserve di legge costituzionale, però ci sono. Così come ci sono le riserve ai regolamenti parlamentari, l'abbiamo visto a proposito del procedimento legislativo. L'articolo 71 incomincia dicendo: tutti i progetti di legge devono essere esaminati da una commissione secondo le norme del regolamento, e i regolamenti sono degli atti, regolamenti parlamentari, non c'entrano niente con i regolamenti amministrativi, sono degli atti tutti specifici che ogni Camera adotta a maggioranza assoluta. La Corte addirittura ha detto che non sono neanche fonti dell'ordinamento generale, perché si applicano soltanto dentro le mura della Camera di competenza, regolano i rapporti interni, anche i rapporti tra istituzione parlamentare e dipendenti delle Camere. È un mondo un po' a sé. E questa disciplina è riservata ai regolamenti parlamentari, è lì che trovate tutta la disciplina del procedimento legislativo, perché in Costituzione, articolo 70, 71, 72, eccetera, disciplina solo i blocchi, l'iniziativa, la deliberazione, la promulgazione e il rinvio, ma tutto il resto è rinviato ai regolamenti parlamentari. I decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali sono una fonte tutta particolare, di cui avrete possibilità di confronto solo se vi capita di essere un funzionario delle regioni speciali, perché sono decreti formati da una commissione paritetica Stato-Regione, singola Regione, e poi emanati con decreto legislativo, delibera del Governo e Presidente della Repubblica. E a questo strano atto, che non passa per il Parlamento, è l'unico atto legislativo che non passa per il Parlamento, è riservata la disciplina di attuazione degli statuti speciali, per cui una piccola cosa. Dimentichiamoci delle riserve degli altri atti e concentriamoci sulla la riserva di legge. E qua c'è una prima distinzione. Voi sapete che questi schemi ve li propongo innanzitutto per inculcarvi il senso estetico di uno schema e farvi capire che così si studia. Vietati i riassunti, obbligatori gli schemi, perché gli schemi utilizzano una parte della nostra memoria che è la memoria fotografica. C'è della gente che pensa di imparare un manuale memoria, poverini, e non capiscono niente perché non hanno i meccanismi di orientamento, mentre gli schemi servono a orientarsi. E gli schemi sono strutture logiche, come vi ho già detto, che passano dal genere comune alla differenza specifica. Allora qui c'è una distinzione tra legge formale, legge ordinaria e legge rinforzata. A cui dovrei avere anche una piccola slide. Che è questa. Ben contorta perché noi usiamo le parole su registri diversi. Tu che cosa studi? Studio diritto, studio legge, facoltà di legge. Lo prevede la legge. In violazione della legge. La legge prescrive che tutti questi riferimenti della legge sono riferimenti a cose diverse, perché certe volte legge è sinonimo di diritto, altre volte fa riferimento al classico atto approvato dal Parlamento, altre volte significa semplicemente disposizione dell'ordinamento e così via, e questo non ci aiuta a capire le cose. Allora, questo schema vorrebbe aiutarvi a capire le cose. Cominciamo di qua. Legge formale è l'atto normativo approvato dalle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Legge formale rinvia alla forma. È nel diritto pubblico, sì, quello privato forse anche, la forma è procedimento. Per cui quando si fa riferimento alla legge formale, si fa riferimento a un procedimento di formazione di un atto che è tipicamente parlamentare. Quando si parla di legge ordinaria, si parla di una cosa diversa. Qui si fa riferimento non al procedimento, ma alla posizione gerarchica. Tanto è vero che legge ordinaria è sia la legge formale che qualsiasi atto che può essere qualificato come fonte primaria, atto normativo che nella gerarchia delle fonti occupa una posizione immediatamente inferiore alla Costituzione. Allora, abbiamo un concetto di legge formale e un concetto di legge ordinaria. Uno guarda al procedimento, individua solo gli atti normativi approvati dal Parlamento, quel procedimento legislativo, e promulgati dal Capo dello Stato. L'altro, legge ordinaria, guarda invece alla posizione gerarchica e individua nelle leggi ordinarie tutti gli atti che hanno pari collocazione sul gradino gerarchico delle fonti primarie. Quali sono questi atti? Ovviamente la legge formale, sono atti con forza di legge, ma anche gli altri atti con forza di legge, atti normativi equiparati alla legge ordinaria ma prodotti con un procedimento diverso dalla legge formale. Sono gli atti di cui vi parlerò domani, tocca domani mi sembra, direi di sì, e cioè il decreto legge e il decreto legislativo delegato. Bella confusione, e uno a questo punto dice bene, grazie, e adesso mi devi spiegare alla Costituzione a che cosa si riferisce. È un bel problema. Per esempio, quando l'articolo 13 ci dice atti previsti soltanto dalla legge, tassativamente previsti dalla legge, a quali di questi concetti di legge fa riferimento? Ce lo dice la Costituzione? No. E chi ce lo dice? L'interprete, cioè noi. Senza nessuna responsabilità nel dirlo. E come lo diciamo? È un fatto di interpretazione. E si interpreta il sistema per come è fatto, per la sua tradizione, per il significato logico, per tutta una serie di figure argomentative che non sono scritte in Costituzione. Vi dicevo prima, i casi e modi con cui noi possiamo essere arrestati, articolo 13, secondo comma, sono disciplinati dal codice penale, principalmente dal codice penale e dal codice di procedura penale. Che cosa sono i codici? C'è gente che si laurea in giurisprudenza e non sa rispondere a questa domanda, perché non ha studiato il sistema delle fonti e sono convinti che i codici siano delle cose a sé stanti. I codici sono decreti legislativi delegati. Lo vedremo domani. Quando il Parlamento volle modificare il codice di procedura penale, l'unico dei quattro codici fatto in epoca repubblicana, fece una legge di delega e disse al governo: fai un decreto legislativo. Qual è l'oggetto del decreto legislativo? Il nuovo codice di procedura penale. Ecco che allora stiamo parlando di un atto con forza di legge, di una legge ordinaria in quanto fonte primaria, ma non è una legge formale. Voi pensate che questo sia banale? 60% delle risposte all'esame, tanto lo faccio sopra perché so già che questa è la risposta, mi dice che per limitare la libertà personale lo può fare solo il Parlamento. E il decreto legge? No. E invece non è così. Perché lì c'è l'equivoco sul concetto di legge. L'articolo 134 della Costituzione, torniamo alla Mata, 134, ci parla anche di legge e ci dice che la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e della Regione. Vedete qua la Costituzione ci sta parlando di leggi e atti aventi forza di legge. Torniamo al nostro schema. Si sta parlando di leggi e atti con forza di legge, evidentemente sta parlando di leggi formali e degli altri atti con forza di legge. Però la Corte Costituzionale ha detto non è solo così semplice, perché anche la legge costituzionale ha la forma della legge, perché è approvata dalle Camere e promulgata dal Capo dello Stato. Quella è una forma aggravata, ma è sempre una legge costituzionale, si chiama così, legge costituzionale. Questo la Corte l'ha detto, sempre in via di interpretazione, per arrogarsi il potere di giudicare della legittimità costituzionale delle riforme costituzionali. Ed è giusto che sia così, tutti dicono brava Corte, hai fatto bene. Ma voi vedete che questa operazione passa per un'interpretazione della disposizione costituzionale e in particolare di quella locuzione legge e atti con forza di legge. Da lì si ricava l'interpretazione per cui nella legge formale non stanno solo le leggi ordinarie, comprensive di tutte le fonti primarie, ma anche la legge costituzionale, che non è una fonte primaria, ma una fonte sovrapposta. Chiaro? Semplici problemi di interpretazione. Beh, questa è divina come immagine. Cerco di capirla. Ci sono due cerchi. Uno riguarda il procedimento, questo azzurrino, e in questo concetto di legge formale c'è sia la legge formale ordinaria che la legge formale costituzionale. In questo giallino, che guarda invece la gerarchia, dentro c'è sia la legge ordinaria formale che gli altri atti con forza di legge. Per chi ha studiato l'insiemistica, tutto ciò sarà evidente. Ma vi dà anche idea come il linguaggio è estremamente delicato. Il problema è tutto linguistico e c'è un problema anche di interpretazione. Bene, adesso torniamo alle nostre riserve di legge. Ci sono riserve di altri atti, l'abbiamo già visti, riserve di legge formale e riserve di legge ordinaria. E abbiamo liberato il campo dalle leggi costituzionali, stiamo parlando di riserve di legge normali, ma benché normali, qua c'è una distinzione piuttosto importante. Alcune materie sono riservate alla legge formale, cioè possono essere approvate soltanto attraverso procedimento parlamentare. Come lo sappiamo? Come le riconosciamo? È la stessa Costituzione a metterci sulla strada. Per esempio, articolo 76 e 77, che erano i primi richiamati, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi. E segue, il governo non può, senza delegazione delle Camere. Qui è specifico, qui non si parla di legge, si parla delle Camere, cioè si vuole la deliberazione delle Camere. È anche evidente, perché sono le Camere che stanno autorizzando il governo a esercitare una funzione loro. Non si mettono a scrivere il codice di procedura penale, se no ci metterebbero generazioni, perché è una normativa complicata, centinaia di articoli, lo delegano al governo, ma è una delega che deve venire dalle Camere, perché le Camere sono i titolari del potere in cui esercizio viene delegato. Poi si parla del decreto legge, che è un provvedimento d'urgenza, e ci dice che devono essere presentati per la conversione alle Camere. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici e così via. Vedete, c'è la precisa indicazione della titolarità del potere alle Camere. Il decreto legge lo fa il governo, deve presentarlo alle Camere, vedremo domani come, e sta alle Camere convertirlo e sta alle Camere sanare, tra 14 virgolette, gli effetti del decreto non convertito. Le Camere deliberano lo stato di guerra. Lo stato di guerra ormai non si delibera più, questa è una norma di un'epoca passata, in cui prima di dichiarare la guerra si mandavano a cavallo gli ambasciatori dicendo: sono qui a dichiararvi la guerra, ma l'ambasciatore lo porta pene, tanto lo impiccavano lo stesso. E oggi la guerra si fa in maniera un po' diversa, e invece questa, che è una norma di cui vi parlerò dopo, che riguarda la amnistia e l'indulto, che è stata una norma riformata, ci dice che con legge deliberata bla bla dei componenti di ciascuna Camera. Anche qua compare la titolarità del potere. Un'amnistia non può essere fatta con decreto legge, l'amnistia non può essere delegata al governo, perché lì c'è riserva di legge formale. Qui ci sono due tipiche riserve di legge formale: le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali. Chi è che fa il trattato internazionale? Il trattato internazionale lo fa il governo, è un ramo del potere esecutivo, il Ministero degli Esteri, la Farnesina, uno dei centri di maggior privilegio che ci sia in Italia. E mandano un ministro a trattare con la Giamaica il commercio dei bottoni, l'esempio di ieri, e stipulano un accordo. Quell'accordo non è ancora un trattato, perché il trattato si perfeziona con lo scambio delle ratifiche, e lo scambio delle ratifiche, la ratifica è un atto del Presidente della Repubblica, perché è lui che rappresenta, organo, l'ente Stato italiano nel campo internazionale. I trattati devono essere ratificati dal capo dello Stato. Questo procedimento passa per una legge di autorizzazione, e la legge di autorizzazione la devono fare le Camere. Potere di fare i trattati è del governo, il controllo di questo potere è delle Camere. Articolo 81. Le Camere ogni anno provano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal governo. È il governo che tiene i conti, infatti sono molto in ordine, e ogni anno il governo entro dicembre deve chiedere l'approvazione del progetto di bilancio per l'anno dopo, e poi deve presentare l'anno dopo il rendiconto della gestione di bilancio. È un potere del governo, cioè lui i quattrini in mano, ma il controllo è un controllo necessariamente del Parlamento, esercitato con legge e con la forma del procedimento legislativo. Le riserve di legge formale sono di conseguenza tutte scritte in Costituzione, e tutte specificate in Costituzione come le riserve di legge formale. Stanno soprattutto come risposta a un problema, e il problema è l'obbligatorietà di un controllo politico che il Parlamento svolge su attività di governo. Allora, i decreti legge, i decreti legislativi sono atti del governo, i trattati sono preparati dal governo, il bilancio è gestito dal governo, l'amnistia e l'indulto riguardano carceri e processi, attività repressiva, governo. E potremo andare avanti, vedremo che tutte le serie di legge, che non sono moltissime, che cosa ho dimenticato, poteri in stato di guerra sono del governo e altre cose un po' periferiche, e sono tutte attività tipiche del governo per le quali è necessario il controllo di un organo diverso. L'organo diverso di controllo politico è il Parlamento, e la forma di questo controllo è il procedimento legislativo. La riserva di legge ordinaria invece prevede che su queste materie possa intervenire sia la legge formale sia l'atto con forza di legge. Nel concetto di legge ordinaria ci stanno tutte e due, e queste sono le riserve normali, quelle che normalmente si trovano nella Costituzione. Qua si fa riferimento per esempio all'articolo 13 secondo comma e l'articolo 97 primo, che adesso vedremo. Si distinguono riserve assolute e relative. La distinzione è una distinzione fondamentale, anche se è una distinzione tutta basata sull'interpretazione. Non è la Costituzione a dirci se una riserva è assoluta o è relativa. Le definizioni sono semplici. Dicasi riserva assoluta, la riserva di legge che esclude dalla disciplina di una fattispecie o di una materia gli atti regolamentari. La materia deve essere tutta disciplinata con legge. Questo vuol dire che a integrazione del codice penale e del codice di procedura penale, che sono atti con forza di legge, non può intervenire un regolamento. La discrezionalità del governo è esclusa. Quello che può fare il governo è una proposta di legge, ma deve essere il Parlamento ad approvarla. La riserva relativa invece è quella riserva che impone che la legge indichi almeno i principi della materia, per cui la disciplina generale della materia, e lascia poi l'attuazione di questa disciplina di principio ad altri atti normativi, che sono i regolamenti. Andiamo a vedere questo esempio, così forse vi illuminate. 97 è tipico esempio di riserva relativa, si dice. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, eccetera. Questa si dice che sia una riserva relativa. Perché? Beh, confrontiamo con l'articolo 13 e lo capiamo. L'articolo 13 non dice che i casi e i modi sono disciplinati secondo disposizioni di legge, ci dice che nei soli casi e modi previsti dalla legge, e poi ci dite i motivi, i casi indicati tassativamente dalla legge. Sono i due casi estremi, cioè due casi su cui nessuno discute. Che questa sia una riserva assoluta e che quella sugli uffici pubblici sia una riserva relativa, direi che registra il 100% dei consensi. 99,9, perché c'è sempre qualcuno che non crede nella riserva di legge, che è critico l'impostazione, e forse c'è anche ragione. Ma come vedete non è che ci dia elementi certi la Costituzione. Qui abbiamo degli elementi di scrittura della disposizione che ci instradano, ma oltre a questo c'è il contesto e anche il contesto storico. Se noi leggiamo questa norma, vediamo che non si limita a fissare una riserva di legge, ma si dice anche se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. C'è l'atto dell'autorità giudiziaria. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza, polizie, ma anche noi, può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questi non li convalida, decadono. Allora, io sono sospettato di un efferato omicidio, tra le 5:30 e le 6 di mattina bussano alla porta, polizia, sperando di imbroccare la porta giusta, gli apro la porta e mi mandano mandato di arresto o mandato di perquisizione. Sono ordini del giudice, sono ordini emanati dal giudice su previsione di legge. Mi leggono la motivazione, sono incolpato di avere ucciso la suocera tagliata a pezzettini e fatta passare nel tritacarne e poi ho offerto un banchetto agli amici e su questo capo di imputazione ordino il mio arresto. Ma chi lo ordina? Il giudice. La polizia ha fatto le indagini e a questo punto, come si vede in tutti i film, al commissario telefona il PM, il quale sbadigliando dice va bene, fate pure, venite a ritirare l'atto, è un atto fermato dal giudice. Che cosa serve a questo meccanismo della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione? Serve a togliere potere discrezionale all'esecutivo e alla polizia. Le decisioni sono assunte per quanto riguarda i casi dalla legge, cioè dal Parlamento, e per quanto riguarda l'esecuzione, quindi l'applicazione della legge, il provvedimento alla persona, sono decisi dal giudice. In mezzo alla polizia non c'è potere discrezionale. C'è un'attività di indagine, bla bla bla, ma non può provvedere direttamente, salvo i casi eccezionali. Perché se io invece tutto insanguinato giro per il Conad, che è il piacere del sabato mattina, a fare la spesa, prendo un pacchettino da uno scaffale e taglio la testa alla vecchietta, prendo una bottiglia di latte e taglio la testa alla vecchietta, non è che possono aspettare il mandato del giudice per bloccarmi, no? È ovvio. Per cui chiunque presente, anche se privato cittadino, ha il diritto di, forse anche il dovere, di bloccarmi, esercitando funzioni di pubblica sicurezza. È un atto provvisorio. La polizia mi blocca, mi mette sulla macchina, con la testa perché non la sbatta, e mi porta in questura. Dopodiché il PM chiede la convalida del provvedimento al magistrato. E questo è il meccanismo. L'urgenza consente alla polizia di scattare subito. Ma l'urgenza non elimina poi l'esigenza del provvedimento giudiziario, perché questa è una riserva di giurisdizione. Allora la somma tra la riserva di legge e la riserva di giurisdizione è letta in questa chiave, è una riserva assoluta perché è evidente che l'intera fattispecie normativa deve essere disciplinata dalla legge e non può essere disciplinata dal governo. Per l'articolo 76 il discorso è totalmente diverso. Innanzitutto è un argomento storico, questo è una novità della nostra Costituzione, perché ho detto 76-96, è una novità della nostra Costituzione perché in precedenza, naturalmente non è che il 96-97, perché in precedenza la pubblica amministrazione era cosa del governo. Il governo non andava in Parlamento per dire come voleva gestire la pubblica amministrazione. Così come la Camera ha il suo regolamento parlamentare, il governo aveva i suoi regolamenti per il funzionamento della pubblica amministrazione. E molti dei vostri colleghi sono rimasti a questa vecchia idea, sono indietro di solo 75 anni, perché sono convinti che quando si parla di regolamenti governativi si parli di atti con cui il governo organizza se stesso. Non è così. I regolamenti governativi sono atti normativi per la generalità dei consociati, così come i regolamenti comunali o i regolamenti regionali. E il fatto è che la Costituzione ha voluto portare al Parlamento la responsabilità di definire almeno il quadro dei principi, non il dettaglio. Non è che lo spostamento di un ufficio da un ministero all'altro debba essere fatto con legge, sarebbe una pazzia. Vedete, abbiamo un argomento storico, si è passati da quel regime a un nuovo regime, un argomento di tipo pratico. Non sarebbe possibile immaginare una legge per ogni spostamento di ufficio. Un argomento di tipo lessicale, testuale, qui si parla di organizzati secondo disposizioni di legge, non tassativamente previsti dalla legge. Questa espressione ci porta a dire che questa è una riserva relativa. La riserva relativa vuol dire che il Parlamento fa una legge che è una legge di principi, ma poi tutta l'attività attuativa di quella legge viene fatta con regolamenti governativi. Pausa.